Dopo 2 mesi di braccio di ferro più o meno pacifico tra il presidente Yanukovych e l'opposizione filo europea, insomma, si è tornati a menar le mani. Ultimo pretesto per arrivare ai disordini, alle violenze, una nuova infornata di leggi che appunto le opposizioni filoeuropee in piazza hanno definito liberticide, tagliate sul modello di quelle già in vigore nella vicina casa madre Russia. Noi parliamo di tutto questo con l'aiuto di Danilo Elia dell'Osservatorio sui Balcani e il Caucaso. Buongiorno.
Buongiorno.
E allora, ecco, l'abbiamo introdotta così, diciamo, la contingenza è tutta da ricercare, insomma, nella politica interna, in un Parlamento che con la maggioranza saldamente in mano al presidente Yanukovych ha varato una serie di provvedimenti che restringono di molto, diciamo così, la libertà di senso e di espressione più in generale. Possiamo dire che parte tutto, la nuova fiamma, la nuova scintilla è partita da questo?
Sì, sì, decisamente, anche perché nelle ultime settimane le manifestazioni di Euromaidan, come ormai si chiamano, come si chiama questo movimento che da più di 2 mesi appunto anima le opposizioni ucraine, si erano un pochino raffreddate. Io potrei dire che forse all'apparenza al momento sembrerebbe un autogol del governo di Yanukovych, perché nel momento in cui sembrava che si andasse scemando la protesta, ha così, diciamo, messo nuova carne al fuoco. Però per altri versi vorrei anche dire che in realtà è anche un po' hanno colto, come dire, un po' la palla al balzo anche le opposizioni, perché tutto sommato le disposizioni più liberticide che sono state diffuse come tali dalle opposizioni ne preoccuperebbero di meno rispetto ad altre. Cioè, è stata molto sbandierata la nuova norma contro le manifestazioni che impone che vieta di coprirsi il volto per strada, ma per esempio pensiamo che noi in Italia una legge del genere ce l'abbiamo dal 75. Mi preoccuperei più che altro invece di altre disposizioni come quelle sulle ONG, appunto tagliata sua immagine della recente legge dello scorso anno.
Devono qualificarsi come agenti stranieri, insomma, che...
Sì, esattamente. Sì.
Che cosa vuol dire esattamente da quelle parti doversi qualificare, insomma, come agente straniero, che già suona male, insomma?
Vuol dire, per quanto riguarda le organizzazioni non governative, vuol dire sottostare a una serie di controlli molto rigidi e sostanzialmente dover sottostare al controllo governativo, quindi nella fattispecie appunto per quanto riguarda l'Ucraina, il governo ucraino, che può limitare la capacità di agire della ONG sul territorio.
Senta, noi pensavamo, insomma, avendo raccontato gli scontri, le proteste, alla fine l'accordo con Vladimir Putin, che metteva sul piatto quei 15 miliardi di dollari che l'Europa non aveva voluto dare a Yanukovych, che la partita, diciamo, ucraina e la sua collocazione definitiva, diciamo così, nello scacchiere geopolitico fosse chiusa. Che cosa sperano ancora le opposizioni, dal momento che, insomma, le autorità hanno fatto la loro scelta di campo?
Ma in realtà non c'è nulla di chiuso ancora, la questione è tutta aperta, nel senso che da un lato l'Unione Europea non ha chiuso le porte all'Ucraina e dall'altro i miliardi, che sono 20 in realtà, compreso lo sconto sul gas, i 20
giusto,
miliardi
sì,
messi sul tavolo dalla Russia sono di fatto tuttora una promessa, tra virgolette, nel senso che i 15 miliardi di acquisti di titoli di Stato sono appunto, diciamo, una promessa, e lo sconto sul gas vale soltanto per l'anno in corso, e peraltro va rinegoziato ogni quadrimestre, quindi è tutto da vedere. Diciamo che le opposizioni innanzitutto sono in cerca di un leader al momento, perché non è una, quella dell'opposizione è una coalizione abbastanza eterogenea che fa riferimento ora a Klitschko, il pugile a capo del partito Udar, e ora a Yatsenyuk, che diciamo, è il rappresentante della coalizione guidata dalla Timoshenko, che è al momento in carcere. Sostanzialmente quello che queste opposizioni abbastanza eterogenee ora cercano è il cambio al vertice, la caduta di Yanukovych.
Ma possono allearsi in qualche modo? C'è una possibilità, oppure divergono sia per le forme, diciamo così, di lotta che per gli obiettivi?
Allora, sicuramente già la coalizione di Bakhchinskaya, che sarebbe quella appunto che fa riferimento alla Yulia Tymoshenko, è una coalizione di partiti di opposizione, a cui è sicuramente vicino il partito Udar, ma l'elemento dissonante è il partito Svoboda Libertà, che è quello che per certi versi fino ad oggi ha animato forse di più le proteste. È un partito che fa riferimento alle province occidentali ucraine, e in realtà è come dire, inquinato da tendenze ultranazionaliste anche xenofobe, quindi rappresenta un po' l'elemento di rottura col filo europeismo di facciata, cioè non condivide proprio gli ideali dell'Europa.
Casomai in Europa sarebbe più vicino a un partito come il Front National francese o piuttosto al Badorata greca, che ha ecco, un partito più, diciamo così, di schema democratico tradizionale. Ecco, gli Stati Uniti sono intervenuti ancora una volta sollecitando, insomma, una via diplomatica, una ricomposizione, insomma, della nuova frattura. Che interesse hanno in gioco? E specularmente in questo modo riusciamo anche a capire come mai Putin si è tanto speso al punto di dover rinunciare al prossimo summit di Bruxelles, alla cena tradizionale. È un grande sgarbo, insomma, è un segnale di forte gelo da parte dell'Unione verso l'inquilino del Cremlino. Insomma, le due grandi parti in causa fuori dai confini, Stati Uniti e Russia, che interessi hanno sull'Ucraina?
Ma la Russia ha svariati interessi, mi verrebbe da dire. In primo luogo io citerei la presenza militare in Crimea, e quindi che contrasta fortemente con un eventuale avvicinamento, ingresso dell'Ucraina nella NATO. Ma c'è un fatto che va ricordato, e che in relazione al progetto di Unione Eurasiatica che sta portando avanti Putin, che vuole un po' ricreare una unione cappeggiata quasi in antagonismo con l'Unione Europea, cappeggiata, guidata dalla Russia. Bene, in questo progetto l'Ucraina ha una valenza simbolica importantissima, al di là degli interessi concreti, economici, militari, strategici, perché l'Ucraina è fondamentalmente il luogo in cui affondano le radici della cultura, della religione russe, e perdere tra virgolette l'Ucraina in questo progetto e cederla all'Unione Europea rappresenterebbe di fatto una sconfitta politica di Putin. Quindi è questo che non va sottovalutato, al di là, ripeto, dei tanti interessi anche molto, molto più concreti di carattere economico e politico e militare anche.
Quindi gli americani ci provano, insomma, comunque ad approfittare anche di questo varco.
Beh, certo, dal punto di vista occidentale e statunitense, comunque l'idea di andare sempre più sotto ai confini russi con l'alleanza, atlantica militare, rappresenta una
è già di per sé un piccolo risultato, insomma. Mantenere sotto pressione sempre e comunque il Cremlino è già di per sé un buon risultato, insomma.
Ma sì, certo, ma anche una manifestazione di continua egemonia in senso geopolitico degli Stati Uniti.
E allora ci fermiamo qui per il momento. Intanto grazie ancora a Danilo Elia dell'Osservatorio sui Balcani e il Caucaso per questo punto della situazione più che esaustivo. Buon lavoro e a presto.
Grazie a voi, arrivederci.